Manca un anno alle prossime elezioni europee. A maggio del 2019 dovremo rinnovare i membri del Parlamento europeo e in base al partito che voteremo esprimeremo direttamente anche la nostra preferenza per eleggere il presidente della Commissione europea. Dopo 7 puntate dello Stato dell'Unione siete ormai esperti di politica europea, quindi sapete bene quale influenza esercitino sulle nostre vite quotidiane il Parlamento e la Commissione.
Vista l'importanza delle prossime elezioni, vogliamo farvi arrivare preparatissimi alle urne. Vi spiegheremo brevemente che cosa sono le elezioni europee e come si vota, e poi parleremo degli aspetti più politici. Dal momento che l'attuale presidente della Commissione, Juncker, ha già annunciato di non volersi ricandidare, come verrà scelto il prossimo presidente? E chi sono i principali candidati?
È facile prevedere che non sarà semplice come la volta scorsa, quando la partita si giocò tra i due frontrunner del PPE e del PSE, ovvero Juncker e Schulz. Non solo a questo giro i socialisti si presenteranno notevolmente indeboliti, essendo messi malissimo nei sondaggi praticamente in tutta Europa, ma a questo quadro bisogna aggiungere anche l'incognita Macron. Cosa farà il presidente francese? Quale candidato appoggerà? Ma soprattutto, vuole veramente creare un nuovo gruppo politico all'interno del Parlamento europeo?
Infine, cercheremo di capire quali sono gli argomenti più importanti di cui si dovranno occupare il prossimo Parlamento e la prossima Commissione. Dai rapporti tra Unione Europea e Regno Unito al futuro dell'Unione, dopo che si sarà lasciati i britannici alle spalle. Cose da nulla, insomma. E allora cominciamo!
Questo è lo Stato dell'Unione, un podcast di Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello per scoprire e capire l'Europa. Una nuova produzione di Piano P realizzata con il contributo del Centro Einstein di Studi Internazionali. Scopri di più sul sito www.centroeinstein.it e sulla pagina Facebook Centro Einstein di Studi Internazionali.
Le prossime elezioni europee si terranno tra il 23 e il 26 maggio del 2019. Ogni paese deciderà le proprie date entro questa finestra, e i paesi questa volta saranno 27. Per quell'epoca, infatti, il Regno Unito sarà già fuori dall'Unione da un paio di mesi, il che libererà 73 seggi in Parlamento.
La politica europea si è arrovellata per mesi cercando una soluzione su come redistribuirli. Le ipotesi erano tre. Visto che il Parlamento non ha un numero di seggi prefissati, ma solo un massimo, 751, la prima opzione prevedeva di eliminare i seggi britannici, riducendo così il numero totale a 678. La seconda ipotesi era invece di ridistribuire i seggi del Regno Unito tra i vari paesi dell'Unione Europea, in proporzione alla popolazione. L'ultima ipotesi, infine, prevedeva di assegnare un seggio a ciascun paese, quindi 27 in tutto, e per i 46 seggi restanti creare delle liste transnazionali, cioè liste di europarlamentari da eleggere in una circoscrizione europea unica, non più paese per paese. Quest'ultima proposta era sostenuta dal presidente francese Macron e dal governo italiano. Ascoltate qui e capirete come è andata a finire la vicenda.
Non ci saranno le liste transnazionali alle prossime elezioni europee del 2019. L'Aula di Strasburgo ha bocciato la proposta, sostenuta tra gli altri dal presidente francese Macron e dal governo italiano, di creare una lista in una circoscrizione elettorale a livello europeo con i seggi lasciati liberi dai britannici dopo l'uscita di Londra dall'Unione Europea. Fondamentale il no dei popolari. Continueremo a difendere l'idea delle liste transnazionali, ha affermato il sottosegretario Sandro Gozi. A parlare invece di un brutto giorno dell'Europa è invece l'ex premier Enrico Letta. La decisione, per lui, indebolisce la stessa Assemblea UE. Le liste transnazionali, a suo avviso, avrebbero dato la possibilità ai cittadini europei di votare per un'idea d'Europa, costringendo i partiti ad aggregarsi intorno a un vero dibattito europeo e non soltanto nazionale.
La soluzione finale quindi è niente liste transnazionali e 46 seggi tenuti come riserva per i paesi che in futuro entreranno nell'Unione. Come le volte precedenti, si voterà in giorni diversi e con sistemi elettorali diversi, poiché non esiste un'unica legge elettorale europea e ogni Stato è lasciato libero di decidere il proprio. In Italia si voterà con un sistema proporzionale con una soglia di sbarramento del 4%, introdotta nel 2009. Ogni elettore potrà votare un solo partito ed esprimere fino a 3 preferenze. Non si possono indicare 3 candidati dello stesso sesso nelle preferenze, quindi si dovranno scegliere 2 donne e un uomo o 2 uomini e una donna. Se si votano 3 candidati dello stesso sesso, la terza preferenza viene annullata.
Il 2019 sarà un anno simbolo per le elezioni europee. Ricorre infatti il 40° anniversario delle prime elezioni europee a suffragio universale, che si tennero tra il 7 e il 10 giugno del 79. Quelle elezioni furono vinte dai socialisti, con il 27,5% dei voti. Secondi arrivarono i conservatori del PPE, con il 26%. All'epoca vennero eletti gli esponenti di punta dei maggiori partiti politici italiani. Enrico Berlinguer e Nilde Iotti per il PCI, Bettino Craxi per il PSI, Giorgio Almirante per l'MSI, Marco Pannella ed Emma Bonino per il Partito Radicale. Nelle liste furono inseriti anche esponenti della società civile e dell'associazionismo politico. Così il federalista Altiero Spinelli fu eletto con i comunisti, lo scrittore Leonardo Sciascia con i radicali, l'industriale Sergio Pininfarina con i liberali e Susanna Agnelli con i repubblicani.
Nomi di livello, insomma. Nelle elezioni successive, però, Bruxelles e Strasburgo sono diventate un po' il cimitero degli elefanti della politica italiana. Ci sono finiti sempre più spesso politici a fine carriera o caduti in disgrazia sulla scena nazionale. Ma non divaghiamo. Ora che abbiamo capito come si voterà alle prossime europee, occupiamoci dei candidati alla presidenza della Commissione europea.
Già a febbraio 2017, quindi oltre la metà del suo mandato, il presidente Juncker aveva detto in un'intervista che non si sarebbe ricandidato per un secondo mandato. Come abbiamo raccontato nelle ultime puntate, però, almeno in parte la prossima commissione potrebbe mantenere una continuità con quella attuale, dal momento che il capo di gabinetto di Juncker, il tedesco Martin Selmayr, si è fatto nominare segretario generale della burocrazia europea. Ma chi potrebbe prendere il posto di Juncker? Se avete seguito le puntate precedenti, i nomi di cui si parla non vi saranno del tutto sconosciuti.
On vous cite parmi les favoris pour succéder à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne en 2019. Est-ce que vous êtes candidat à ce poste?
Aujourd'hui, franchement, j'ai une responsabilité très importante que m'a confié Jean-Claude Juncker, les 27 chefs d'État et de gouvernement, le Parlement européen.
Est-ce que ça vous intéresserait?
J'ai déjà été candidat pour cette fonction il y a quelques
années. Pourriez-vous l'être à
nouveau? Je suis aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire très sincèrement, totalement concentré sur cette tâche.
Mais vous ne l'excluez pas.
Qui est plus importante que tout, 100% sur le Brexit pour réussir cette négociation extraordinairement complexe.
Vi ricorderete certo di Michel Barnier, che avete appena ascoltato, e il francese di centrodestra che guida il negoziato della Brexit, per la parte europea ovviamente. Barnier è stato commissario europeo dal 2009 al 2014, prima al mercato interno e poi per un breve periodo all'industria. Proprio nel 2014 aveva tentato una prima volta di diventare presidente della commissione, candidandosi all'interno del PPE. Ma nel voto finale del congresso di partito era stato sconfitto da Juncker per 382 a 245.
5 anni dopo, per Barnier potrebbe arrivare la rivincita. In un recente sondaggio nella cosiddetta bolla europea, realizzato cioè da VoteWatch Europe tra 1000 professionisti che lavorano a Bruxelles, Barnier è stato indicato dal 37% del campione come il più probabile prossimo presidente della Commissione, grazie soprattutto al modo in cui sta gestendo la Brexit. Al momento il suo principale contendente nel Partito Popolare è Jyrki Katainen. Anche lui è molto conosciuto all'interno della bolla, ma molto meno al di fuori. È un ex primo ministro finlandese e Katainen è l'attuale vicepresidente della Commissione e commissario per la crescita e gli investimenti. È soprattutto considerato un falco, cioè un forte sostenitore del rigore finanziario europeo. Proprio sui conti si è scontrato qualche mese fa con il governo italiano. A novembre 2017 ha dichiarato che i conti dell'Italia non stanno migliorando, attirandosi la replica del sottosegretario Gozzi e del ministro Padoan.
Anche a sinistra, nel Partito dei Socialisti Europei, i nomi che circolano vengono tutti dall'attuale Commissione. Pierre Moscovici, il commissario francese per gli affari economici, Federica Mogherini, l'alto rappresentante per la politica estera, che però, considerando l'ultimo risultato elettorale del PD in Italia, ha la strada in salita e non solo in Europa. Infine Frans Timmermans, olandese e primo vicepresidente di Juncker nella larga intesa seguita alle elezioni del 2014, in cui socialisti e popolari si sono divisi i posti chiave. Timmermans ha una storia interessante. È nato in Olanda, ma ha studiato anche in Belgio, Italia e Francia. È stato un diplomatico, parlamentare e ministro degli esteri olandese e parla un sacco di lingue, il francese, l'inglese, l'olandese, il russo, il tedesco e l'italiano. Quando la Roma ha sconfitto per 3-0 il Barcellona, qualche settimana fa, arrivando alle semifinali di Champions, Timmermans ha twittato «Dai Roma, gialla come il sole, rossa come il cuore mio».
Adesso che David vi ha detto che il sindaco di Londra tifa per Liverpool, vi dico anch'io che da 40 anni tifo per la Roma. E anzi, 3 anni fa mi hanno anche accordato il titolo di cavaliere della Roma e ne sono molto molto fiero. Io ho vissuto in questa città da ragazzo e mi sento qui da 40 anni a casa mia. Pur essendo olandese, lavoro a Bruxelles, ma a Roma sono anche a casa mia e questa è l'Europa che amo.
La vera sorpresa delle prossime elezioni europee, però, potrebbe non arrivare né dai popolari né tantomeno dai socialisti, ma da una donna che vi abbiamo raccontato bene nella scorsa puntata e che di sicuro farà parlare a lungo di sé, Margrét Vestager, la temuta commissaria alla concorrenza, esponente del Partito Liberale.
Scusa Andrea, ma se abbiamo appena detto che una vittoria dei socialisti è molto improbabile, come si può pensare che ci riescano i liberali, che oggi sono il terzo gruppo nel Parlamento?
Ti rispondo con un nome e un cognome, Emmanuel Macron. Abbiamo già detto nella settima puntata che Macron è un sostenitore di Vestager e potrebbe appoggiarne la candidatura. Ma con quale partito? Al momento la sua formazione En Marche non ha seggi al Parlamento europeo, visto che nel 2014 ancora non esisteva, ma questo gli dà un grande vantaggio, la possibilità di giocare da battitore libero.
Macron ha davanti a sé almeno due opzioni. Potrebbe entrare nel gruppo dei liberali dell'ALDE, che sono vicini alle sue idee economiche e di Europa, oppure fondare un nuovo gruppo, con partiti politicamente affini, come lo spagnolo Ciudadanos, che è dato in crescita nei sondaggi, gli olandesi del Partito Democraten 66, oppure il nostro Partito Democratico, che secondo alcuni potrebbe volersi avvicinare a Macron e lasciare il gruppo socialista, dove attualmente siede. Il fattore Macron sarà quindi uno dei più importanti per designare il successore di Juncker. Anche per questo, la strada per Michel Barnier potrebbe essere molto in salita.
Barnier è molto più anziano di Macron e viene da un partito, Les Républicains, che si è spostato sempre più a destra negli ultimi anni e potrebbe persino non sostenerlo come candidato popolare. Avrebbe bisogno quindi di tutto il sostegno di En Marche per riuscire nella sua impresa. Ma, come ha notato maliziosamente un europarlamentare francese intervistato da Politico Europe, per Macron un presidente francese in Europa basta e avanza, e quello è lui.
Für Herrn Jean-Claude Juncker haben gestimmt 422. Freuen Sie sich auch über Ihre Gegner. Ohne Gegner kein eigenes Profil.
J'ai toujours plaidé pour un Spitzenkandidat.
Il faut donner une image et une figure à l'Europe.
We were the face of the European dimension of this election.
Ma come verrà scelto il prossimo presidente della Commissione europea? Forse ricorderete che nella prima puntata vi abbiamo raccontato che prima di Juncker il presidente veniva selezionato dai capi di Stato e di Governo a porte chiuse, dopo le elezioni europee. Poi il Parlamento approvava o meno sia il presidente sia la lista dei commissari europei. A partire dalle elezioni del 2014, però, questo processo è diventato un po' più democratico.
È stata infatti introdotta la procedura degli Spitzenkandidaten. Tranquilli, non fatevi spaventare dalla parola tedesca, non vuol dire altro che candidati di punta. In pratica, i vari partiti selezioneranno il proprio candidato di punta alla presidenza della Commissione, in modo che gli elettori sappiano chi è già prima del voto. Dunque, votando per un partito, si sosterrà automaticamente il suo candidato.
Alle europee del 2014, la conseguenza più visibile di questo meccanismo furono i tre dibattiti tra i vari candidati alla presidenza andati in onda in Eurovisione. In Italia, i dibattiti furono trasmessi da Euronews 24.
History is being made.
Stanotte facciamo la storia. Benvenuti al primo dibattito presidenziale europeo con i principali candidati alla presidenza della Commissione europea. Per la prima volta abbiamo quattro candidati insieme pronti a presentare i propri programmi sul futuro dell'Europa, qui da Maastricht, una città simbolica per il continente. È la prima volta che alle elezioni europee potete dire la vostra scegliendo il presidente della Commissione. Nella prossima ora e mezza questo è il vostro dibattito, il nostro pubblico a casa e gli studenti internazionali dell'Università di Maastricht qui con noi.
Stefano Rossi, direttore del CESI, il Centro Einstein di Studi Internazionali, ci spiega perché il sistema degli Spitzenkandidaten è fondamentale per la democratizzazione della politica europea.
Quello degli Spitzenkandidaten è un tema che tocca al cuore il deficit democratico dell'Unione Europea. Chi sceglie il capo della Commissione Europea? I trattati ci dicono che è il Consiglio Europeo a nominare il presidente della Commissione, tenuto conto dell'esito delle elezioni del Parlamento Europeo. Fino al 2014 è stato così. I due mandati Barroso sono l'esempio più eclatante di questa dinamica. La Commissione era sostanzialmente schiava degli Stati. Con gli Spitzenkandidaten, il potere di scegliere il capo della Commissione passa però dagli Stati al popolo europeo, tramite il Parlamento. E questo è un passaggio fondamentale per colmare il deficit democratico dell'Unione Europea. Gli elettori votano sapendo chi è il candidato alla presidenza della Commissione, perché questo è stato indicato prima delle elezioni, da ciascun partito o dalla coalizione di partiti. Vedremo se questa scelta sarà fatta tramite delle primarie o tramite i congressi semplicemente dei partiti. Se questo candidato raggiunge la maggioranza al Parlamento europeo, il Consiglio europeo si trova costretto di fatto a ratificare la scelta democratica dei cittadini e non può più scegliere lui quale capo della Commissione nominare. È un po' quello che succede nelle normali democrazie parlamentari, dove il Parlamento, dopo le elezioni, a scegliere quale governo guiderà lo Stato.
La Commissione è però solo uno dei pezzi del puzzle che dovrà essere ricomposto dopo il voto del 2019. Un altro pezzo altrettanto importante è il Parlamento. Vi abbiamo detto poco fa che dopo le ultime elezioni si è formata una sorta di grande coalizione, simile a quella che ha il governo in Germania. Questa larga intesa ha assicurato fino ad una maggioranza stabile in Parlamento. Con le prossime elezioni, però, questo scenario potrebbe cambiare radicalmente. Cerchiamo di spiegarvi perché. Dunque, il gruppo che dovrebbe avere i risultati peggiori è quello dei socialisti democratici. In almeno tre paesi i suoi partiti aderenti hanno subito pesanti sconfitte. In Francia, dove il PS è intorno all'8%, in Germania, dove l'SPD è vicino al 18%, e in Italia, dove il Partito Democratico rimane sotto il 20%.
Today, only Jeremy Corbyn in the UK is bucking the trend by steering his party farther to the left.
Look on the wall right over there.
Is that the solution?
This wonderful festival.
In Brussels, the party of the European Social Democrats is asking precisely that question. And after the initial shock, vows to fight back.
La sinistra in questo momento è forte solo nel Regno Unito, dove i Labour raggiungono il 40%. Ma dal momento che i britannici non parteciperanno più alle elezioni europee, il gruppo dei socialisti potrebbe arrivare a perdere una cinquantina di seggi. I liberali dell'ALDE, al contrario, grazie a un eventuale ingresso di Macron e ai risultati di Ciudadanos in Spagna e dell'FDP in Germania, potrebbero guadagnarne circa 40. In questo caso ci sarebbe un sorpasso che renderebbe i liberali determinanti per una coalizione con i popolari.
Al fattore Macron si aggiunge quindi il fattore Brexit, che avrà conseguenze notevoli anche per altri due gruppi parlamentari. Uno è quello dei conservatori riformisti, di cui fanno parte i conservatori polacchi e inglesi, che potrebbero scomparire. L'altro è l'EFDD, Europe of Freedom and Direct Democracy, il gruppo degli euroscettici, dove oggi si ritrovano parlamentari dell'UKIP di Farage, così come i 5 Stelle italiani. Senza più l'UKIP, sempre a causa della Brexit, i 5 Stelle potrebbero decidere di cambiare gruppo, come già avevano tentato di fare l'anno scorso, se vi ricordate, quando annunciarono a sorpresa l'adesione ai liberali di ALDE, poi prontamente ritrattata. E se anche i 5 Stelle se ne andranno, la FDD semplicemente smetterà di esistere.
Alla luce di tutto questo, sempre lo stesso sondaggio di Vote Watch nella bolla di Bruxelles, di cui parlavamo prima, ha indicato tre possibili alternative a Michel Barnier. Una è Manfred Weber, il tedesco che oggi guida il gruppo dei popolari. Un altro è Guy Verhofstadt, a capo dei liberali. E il terzo è un irlandese, sempre dei popolari, dal nome iconico, McGuinness, attuale vicepresidente.
Se siete ancora vivi in mezzo a tanti nomi e sigle, magari vi è saltata all'occhio una cosa. Abbiamo parlato molto di Francia e un po' di Germania, ma in questi ragionamenti mancano due grandi paesi, Spagna e Italia. La Spagna è stata sottorappresentata a Bruxelles anche nell'ultima legislatura e meriterebbe un approfondimento a parte. L'Italia, invece, dal 2014 a oggi, ha goduto di uno dei suoi momenti di massima rappresentatività. Abbiamo guidato il semestre di presidenza UE, nominato l'alto rappresentante per la politica estera Mogherini, abbiamo avuto il presidente della BCE Draghi e persino il presidente del Parlamento Tajani, dopo una gara con un altro italiano. Se questa combinazione ci sia stata favorevole e ci abbia portato vantaggi, è un tema ampio che merita una puntata a parte. Ma una cosa possiamo già dirla, è improbabile che si ripeta.
Le ultime elezioni italiane hanno infatti consegnato una maggioranza di partiti populisti e più o meno euroscettici, come i 5 Stelle e la Lega. Questo trend ci accomuna ad altri paesi, ma non riesce ancora a incidere sulle dinamiche del potere di Bruxelles. I prossimi presidenti della Commissione e del Parlamento verranno ancora fuori verosimilmente dalle grandi famiglie europeiste. Saranno liberali o popolari, ma comunque convintamente europeisti, e forse anche più orientati a favore del rigore nei conti che in passato. Sarà quindi interessante vedere in che modo l'Unione resisterà a questa pressione. Da un lato, istituzioni sempre più rappresentative dell'establishment e dell'asse franco-tedesco, e dall'altro, importanti paesi membri in cui crescono e si rafforzano forze politiche nate proprio in contrapposizione e critica di quello stesso establishment.
Come dicevamo all'inizio, la Commissione e il Parlamento, che verranno fuori dalle elezioni di maggio 2019, dovranno affrontare questioni che avranno un impatto determinante sul futuro dell'Europa. Dalla definizione dei rapporti futuri con il Regno Unito post-Brexit alla riforma del bilancio europeo. dall'avvio di un abbozzo di politica fiscale europea al completamento dell'unione bancaria. Sentiamo ancora Stefano Rossi.
I temi che dovrà affrontare la prossima Commissione europea sono molti e saranno molto importanti. Prima di tutto c'è la Brexit, perché se è vero che il Regno Unito uscirà a marzo 2019, bisogna capire quale sarà il nuovo accordo. E per definire questo nuovo accordo la Commissione avrà un ruolo fondamentale. Poi abbiamo gli accordi commerciali e i rapporti con gli Stati Uniti, in particolare in questo nuovo scenario globale multipolare. I dazi per ora degli Stati Uniti sono sospesi fino al 1 giugno, ma nel futuro non sappiamo come si evolverà la situazione. In seguito abbiamo il grande tema fiscale, quello che è iniziato con la riforma del bilancio durante questa legislatura, in particolare nella direzione dell'aumento delle risorse proprie. La prossima commissione sarà quella che deciderà se introdurre o meno una carbon tax, se introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie a livello europeo, se introdurre una web tax, che è un progetto che già è stato lanciato e che sta trovando l'opposizione di alcuni stati. Quindi la battaglia sarà aperta. Se aumenterà il bilancio, sarà la Commissione ad approcciare il grande tema delle disuguaglianze all'interno dell'Unione Europea, aumentando, per esempio, i fondi per la coesione sociale. Poi abbiamo il completamento dell'Unione Bancaria, che è ancora a metà, e in particolare manca la creazione di una garanzia dei depositi comune. Sul piatto la Commissione avrà anche la cooperazione strutturata permanente sul settore della sicurezza e della difesa, che è iniziata con la Mogherini e che sicuramente proseguirà nei prossimi anni. Poi la politica migratoria, un altro tavolo di lavoro aperto, anche se su questo tema ogni soluzione tendenzialmente trova il blocco del Consiglio europeo e degli Stati finora. Infine abbiamo il grande tema della tutela dello Stato di diritto, per la cui la Commissione dovrà decidere come comportarsi con quei paesi dove la democrazia è a rischio. Tutto questo dipenderà molto da come sarà la campagna per le elezioni europee, perché se questi temi saranno discussi e dibattuti durante la campagna elettorale, la Commissione potrà avere un peso politico maggiore. Diversamente rischiamo che la Commissione rimanga succube degli Stati e agisca in maniera troppo timida e non risolva questi grandi problemi dei cittadini europei.
Ancora una volta abbiamo messo molta carne al fuoco. Abbiamo fatto nomi, previsioni e ipotesi in base ai sondaggi e alle analisi disponibili oggi, a un anno dal voto. Come potete immaginare, ancora moltissimo può cambiare. Abbiamo pensato però che avesse senso farlo oggi per due motivi. Il primo è che in tutti i grandi paesi europei si è votato da poco, dunque il colore del governo emerso, laddove disponibile, difficilmente cambierà di qui a un anno. Il secondo è che, se riusciremo a fare una seconda stagione di questo podcast, cercheremo proprio di raccontarvi la corsa elettorale. Vedremo poi con quali modalità, ma intanto vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri social e a seguire Piano P per aggiornamenti.
Nel frattempo vorremmo fare un po' di ringraziamenti. Prima a tutti voi, che ci avete seguito, incitato e talvolta corretto. L'Europa è un argomento complesso e spesso noioso, quindi non è sempre facile trovare il tono giusto per raccontarlo. Ci avete dato qualche consiglio, qualche strigliata e più di un incoraggiamento lungo la nostra prima stagione, e non possiamo che dirvi grazie mille. Il secondo ringraziamento va a Piano P, che ci ha aiutato a produrre e diffondere il nostro lavoro. Questo podcast, senza il lavoro di Piano P e di Carlo Annese, non sarebbe mai stato possibile. Quindi grazie mille a loro per l'aiuto, la pazienza, che soprattutto all'inizio è stata davvero tanta, e anche in questo caso per averci sempre incoraggiato a continuare. Continuate a seguire i podcast e continuate a seguire Piano P.
Gli ultimi due ringraziamenti vanno al Centro Einstein di Studi Internazionali di Torino e al suo direttore Stefano Rossi. Li avete sentiti raccontarsi in ciascuna di queste puntate, ma teniamo a sottolineare che senza di loro, inclusi il supporto economico, questo podcast non sarebbe stato possibile. Quindi grazie a loro e a voi un invito a frequentarli e a sostenere le attività, anche con il 5 per 1000. Infine, in realtà, un ultimo ringraziamento va all'associazione di cui io e Fabio siamo membri e che ha da subito creduto e supportato questo progetto, Osare Europa. Più che un'associazione è un gruppo di amici, appassionati di Europa e di temi europei. Anche in questo caso, se volete sostenerci, aiutarci a produrre la prossima stagione o a fare altri progetti, non soltanto il podcast, siete i benvenuti. Potete mandarci un piccolo contributo su PayPal, al link che trovate nella descrizione di questa puntata.
Allora, per questa prima stagione è tutto. Ci auguriamo che qualcosa vi sia rimasto, che qualcosa vi abbia incuriosito e che qualcosa vi spingerà a scoprire di più. Speriamo anche di essere ancora noi, magari tra qualche mese, a farvelo scoprire. Intanto, grazie per l'attenzione e alla prossima.
Hai ascoltato Lo Stato dell'Unione, un podcast di Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello per scoprire e capire l'Europa. Una nuova produzione di Piano P realizzata con il contributo del Centro Einstein di Studi Internazionali. Il Centro Einstein ha sede a Torino e dal 1965 sviluppa e promuove il dibattito federalista in Europa e nel mondo, ispirandosi alla figura politica di Albert Einstein. Scopri di più sul sito www.centroeinstein.it e sulla pagina Facebook Centro Einstein di Studi Internazionali. Per informazioni scrivi a info@centroeinstein.it. Editing e produzione di questa puntata sono di Carlo Annese. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop o scrivi a pianopitalia@gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su Apple Podcast e lascia la tua recensione. Ricevere un po' di stelle fa solo piacere.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.